martedì 12 e 24 minuti primi, martedì 7 giugno 2011. La memoria senza sicura che come al solito va a fungere da sigla a maldestra all'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa.
Su questo treno vecchio come in silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire, ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire per non tornare. Tu mi parli, ma io non ti sento.
Quest'oggi una vera e propria pillola di maldestra. Qualche aggiornamento dall'estero, stiamo cercando di metterci in contatto con una voce piuttosto consueta di questo spazio radiofonico che da qualche settimana non sentivamo.
Con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso, ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio.
Che continua a rimandarci di 5 minuti in 5 minuti la corrispondenza.
Sì, col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che voi viva e non sia mai cancellato. Senza memoria, la vostra, chi sono io? Perché io non sono nulla senza voi. Come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore. Sono polvere, voi il vento mio.
Войны. За кого, за кого, за кого пошел бы ты? За красных или белых, мне в общем все равно. А мне нужна свобода, я бы пошел в окно. Надо мной нет партии, никаких господ. Я выбрал самую свободную из всех свобод. Подо мной родная земля, гуляй поле. В руках наган, а в моем сердце воля. За наших матерей отцов, мы погоним царских псов. А за то, что дорога, через прорезь пулемета я ищу поле врага. Не проси пощады, раз украл хлеб наш. За крестьянских женщин слезы, комиссар, ты жизнь отдашь. Нам не нужен царь, не Русь это, а империя. Большевикам и попам никому не верю я. Ой, стреляй нас, хоть отруби нам ноги. Казаки с Махно летят на крыла свободы. Во времена гражданской войны. За кого, за кого, за кого пошел бы ты? За красных или белых, не в общем все.
Махновщина, Civil War.
Во времена гражданской войны, за кого, за кого, за кого пошел бы.
Note che fanno da sfondo a un aggiornamento dalla Russia, è un aggiornamento che riguarda lo stesso autore di questo pezzo, che appunto richiama la Makhnovchina, cioè la quella parentesi ucraina e libertaria della guerra civile russa. Ovviamente forma di espressione assolutamente postmoderna, però per raccontare un fatto, un evento storico dell'inizio del secolo scorso, degli anni venti. В будущее гражданской войне. Ed è un aggiornamento che ci viene dal sito inter.antifa.ru, la pagina in lingua inglese, italiana, tedesca, insomma la pagina internazionale degli antifascisti e delle antifasciste russe, che ci riportano questa notizia che risale all'inizio del mese scorso, cioè il rapimento da parte delle autorità russe di Andrei Kravchenko, detto Kuba appunto, un rapper originario della Siberia, che il 28 aprile è stato letteralmente rapito dalla polizia all'Università di Mosca, dove era andato per sostenere il suo ultimo esame, e è stato incappucciato e preso e portato alla stazione di polizia Bogorodsko, e non saprei la pronuncia quale sia, dalla quale è stato successivamente deportato in aeroplano verso la città di Chita in Siberia. Scusate, qualche problema con la musica.
Yell, Light Smoke, Куба. Нашим 90-м посвящается. Около музыка, середина 90-х, район.
Il 30 aprile Andrei è stato interrogato riguardo a una vicenda di antifascismo legata appunto alla scena siberiana, e successivamente rilasciato su in attesa di processo.
Остановка в шапках, чулках, рэп, группировка, сразу жестокий, кошмарищий зов.
E l'interrogatorio verteva, il processo in teoria verte su un fatto del settembre 2010, quando un gruppo di nazisti siberiani guidati da tale Semen Mursin denunciava la polizia di essere stati picchiati da antifascisti. Cinque antifascisti sono stati denunciati per hooliganismo, quindi per, diciamo, una generica violenza di strada, dopodiché tre di loro sono stati sono passati da indagati a testimoni. Andrei era andato a Mosca a settembre per continuare gli studi, non era mai stato interrogato, non era mai stato contattato dal tribunale, per cui non ci sono basi legali, insomma ci sono delle vere e proprie basi legali per che lui abbia cercato di evitare le indagini.
Вокруг мороз и злость, чужая территория, не видно ни души, но мы знаем, они рядом. Каждого прохожего выпаливая взглядом. Здесь идет охота, здесь краснеет снег. Их намного больше, но мы рубимся за рэп. Неважно, что сегодня мы снова проиграли. Все только начинается в этом сериале.
È il proseguimento di una lunga serie di azioni repressive della polizia contro gli attivisti siberiani. Andrei aveva preso parte alle proteste ecologiste, a un campo di protesta ecologista contro la rimessa in piedi di impianti nucleari nell'estate del 2007. I nazisti attaccarono il campo e uccisero l'attivista Ilya Borodenko. Dopodiché Andrei era stato anche intervistato da una TV di Stato, quindi sicuramente, come nel caso di Maxim Solopov, Denis Solopov e altri attivisti di cui abbiamo seguito le vicende, l'esposizione politica e mediatica non ha fatto altro che ovviamente rendere più evidente il tentativo di colpire da parte delle autorità russe, di colpire chi poi è attivo in maniera complessiva, al di là dell'antifascismo, anche appunto su questioni come quella energetica ed ecologista, che hanno ovviamente un peso particolare nel territorio russo.
Allora, alle 12.34 sulle note dei Chumbawamba ritorniamo e prendiamo questo collegamento annunciato poc'anzi. Dovremmo essere al telefono con una delle nostre voci più consuete. Intanto verifichiamo se ci senti, ci sei?
Io vi sento, forte e chiaro, buongiorno a tutti.
Anche noi, buongiorno anche a te. Allora, con te, come dicevamo, oggi andiamo a fare un po' questa pillola di maldestra. Dopo aver parlato di Russia, rimaniamo negli esteri e andiamo a parlare di Spagna all'indomani delle elezioni che in qualche modo abbiamo anche visto coperte dai media mainstream. Abbiamo visto quella che è poi l'analisi base che è stata proposta un po' da tutti, ovvero che a spiegazione, diciamo, della vittoria del centrodestra, appunto, nella delusione di una parte dell'elettorato di sinistra nei movimenti, diciamo, di protesta della Puerta del Sol e quant'altro, e poi ovviamente il governo Zapatero penalizzato dalla crisi economica e quindi l'alternanza, appunto, con la vittoria del centrodestra. Con te però cerchiamo di andare un po' più a fondo di questa questione, di raccontare un po' che cos'è che poi ha vinto, quali sono i temi che hanno vinto e come si è svolta anche un po' la campagna elettorale, no?
Sì, perché diciamo che all'ombra un po' di questo contesto di crisi, che poi è lo stesso che ha in queste ultime ore regalato un passaggio, diciamo, politico importante alla destra in Portogallo, insomma, un partito socialdemocratico di centrodestra che ha battuto i socialisti al governo a Lisbona. Beh, al di là, diciamo, del voto sanzione nei confronti di Zapatero, della crisi economica gestita dal centrosinistra spagnolo, ci sono anche altri elementi che stanno emergendo. Soprattutto sta emergendo un profilo, diciamo, della destra spagnola, sia del Partito Popolare che di altre forze, diverso da quello che abitualmente si è soliti attribuire, appunto, al Partito Popolare. Vale a considerare, diciamo, che il Partito Popolare spagnolo viene da una lunga gestazione che dall'immediato ritorno dopo il 1975, la lunga transizione democratica, ritorno alla democrazia del paese dopo la morte di Francisco Franco, aveva raccolto l'eredità di una parte con un partito che si chiamava l'Alianza Popolare, una parte, diciamo, dell'eredità franchista. Ancora ad oggi in Galizia c'è uno dei ministri di Fraga, che è stato uno dei ministri del regime fascista di Franco e che oggi è un importante esponente del Partito Popolare. Però diciamo che nel corso degli anni il Partito Popolare ha assunto una posizione maggiormente centrista, più simile ai partiti di ispirazione democristiana a cui si è progressivamente legato già nel corso degli anni 80. Ecco, che cosa invece è accaduto in queste elezioni? È accaduto che in qualche modo su alcuni temi, in particolare sul tema dell'immigrazione, il Partito Popolare, che ha avuto a livello nazionale una posizione abbastanza generica di non denuncia, diciamo, del problema immigratorio come un asse su cui articolare la propria campagna elettorale, in realtà ha poi conosciuto alcuni scivoloni importanti, nel senso che in un paio di località ha o avallato la candidatura, si trattava di elezioni amministrative stravinte dai popolari, insomma, che hanno praticamente conquistato gran parte delle città, delle province, delle regioni che erano in palio, ha da un lato avallato la possibilità per candidati della destra radicale, di gruppi apertamente neofranchisti, diciamo, come si dice in Francia, insomma, usando appunto lo stesso riferimento che in Italia si faceva per il neofascismo, che sono finiti nelle sue liste, ed ha in particolare nella zona della Catalogna appoggiato invece assunto posizioni estremamente radicali sul terreno dell'immigrazione. Questo anche perché in Catalogna una delle parti dove più forte, diciamo, è non il numero di immigrati, ma è la presenza organizzata di immigrati, nel senso che gli immigrati tradizionalmente fanno la forza lavoro, per esempio in Andalusia nelle raccolte stagionali, insomma, dei prodotti della terra e quant'altro, ma in Catalogna questo elemento è diventato più visibile negli ultimi anni perché le comunità degli immigrati che vivono non solo a Barcellona ma anche nei centri minori e lungo la costa, si sono organizzate, si sono in qualche modo integrate e quindi la loro presenza è diventata più visibile. Negli ultimi anni la grande questione, diciamo come nel resto d'Europa, della Spagna è stata la questione della presenza islamica, cioè della trasformazione dell'immigrante, la figura dell'immigrato la figura del musulmano invasore. Ricordiamo insomma l'attentato anche alla metropolitana di Madrid, che un po' come quanto accaduto a Londra nel 2005 scosse l'opinione pubblica, appunto cominciando a porre degli interrogativi sulla presenza di cellule jihadiste e quant'altro. La questione islamica è diventata la questione della presenza del burka e delle donne velate nei mercati, eccetera, eccetera. È montata in qualche modo, come spesso accade, la vicenda, malgrado i media spagnoli siano più attenti dei nostri a non scivolare, insomma, su questioni di esplicita xenofobia, fino al punto che comunque, soprattutto diciamo nelle elezioni locali che si sono svolte in Catalogna, queste questioni sono diventate centrali. E quindi che cosa ha fatto il Partito Popolare, che a livello nazionale appunto non si è schierato apertamente su posizioni xenofobe, ha però condotto una campagna elettorale mirata a raccogliere, a pescare nell'opinione pubblica più xenofoba e più razzista, che guardava in quella regione, in particolare anche ad un'altra forza politica minore che è andata, che ha avuto il successo forse su questo tema più forte. Questo partito, che si chiama Plataforma per Catalunya, ha praticamente dal 2007 a oggi moltiplicato per 5 i propri voti, non raccogliendone un numero enorme, stiamo parlando di meno di 100.000 voti, ma in una regione abbastanza limitata, diventando molto spesso il secondo o il terzo partito su una piattaforma totalmente legata alla questione degli immigranti, con un titolo che è quello di Primero los de casa, che vuol dire ovviamente, insomma, in riferimento alla preferenza nazionale, prima quelli di qui. Plataforma per Catalogna in pochi anni ha saputo, appunto nell'arco di 4 anni, ha saputo in piccoli centri diciamo della provincia di Barcellona, quindi zone spesso che vivono dell'indotto economico della capitale catalana, imporre una fortissima presenza del dibattito sulla questione dei migranti, la denuncia del burka, una campagna a tappeto sull'invasione islamica, contro le moschee. Tenete conto che la Spagna ha avuto fino al 1492, quindi negli anni della formazione, ovviamente una presenza degli arabi. L'Andalusia appunto era la zona di estensione, insomma, in qualche modo degli imperi arabi e musulmani. Granada, Cordova sono lì a testimoniarlo. Ovviamente, a differenza di quello che è successo negli anni successivi con la riconquista spagnola cristiana, questa tradizione si è progressivamente persa, fino a diventare appunto dopo negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, un po' come accaduto nel resto dell'Europa del Nord, una presenza spesso digerita male da una parte dell'opinione pubblica e su cui hanno soffiato i razzisti. E questo partito è diventato guidato da un signore che si chiama Josep Anglada, che è un centrista, diciamo in qualche modo un personaggio che non viene necessariamente dall'estrema destra, però si è rappresentato come partito, come blocco anti-immigrati, e ha conquistato tutta una serie di piccole località della provincia di Barcellona, facendo sentire diciamo la propria vicinanza a quei settori sociali impoveriti dalla crisi, che hanno finito per essere per cedere alle sirene appunto della xenofobia. E diciamo questo è un partito che sostanzialmente, pur appunto chiamandosi Plataforma per Catalunya e rivendicando alcune caratteristiche come il primato della lingua catalana, una forte caratterizzazione federalista addirittura in vista dell'indipendenza, eccetera, un po' come la Lega, diciamo, per fare un paragone non strano, ha progressivamente spostato l'accento sulle caratteristiche di difesa della cultura dell'identità catalana in quella di una sorta di dichiarazione di guerra alle culture degli ospiti, alle culture degli altri, ed è diventato appunto una forza politica che ha fatto della xenofobia la propria caratteristica, con iniziative di ogni tipo. Ad esempio, in questi giorni, all'indomani del voto, El País, il principale giornale spagnolo, ha pubblicato un articolo in cui racconta che il Tribunale di Barcellona ha aperto un'inchiesta su questo Anglada, leader, Josep Anglada, leader di Piattaforma per Catalunya, perché nel pieno della campagna elettorale sono arrivati dei finti assegni, dei finti cheque bancari intestati a un tale Mohamed Al-Kabir Amir, quindi un nome fittizio che però doveva risvegliare in chi lo riceveva l'idea, insomma, del musulmano, cheque di 4.000 euro che sarebbero stati parte di un piano di sostegno all'immigrazione decisa dalla Generalità di Catalunya, cioè dall'amministrazione regionale. Il partito, appunto, di Anglada diceva così ai propri potenziali elettori: vedete, stanno mandando i soldi agli immigrati che vorranno sostenere dopo che avranno vinto le elezioni con vere e proprie iniziative economiche. Ovviamente si trattava di un falso, non c'era nessuna piano di questo tipo, anche perché i piani di questo tipo semmai hanno a che fare non con i singoli cittadini, ma con le categorie, con gli interventi nel sociale e quant'altro. Invece loro indicavano chiaramente che c'erano dei soldi mandati a dei generici Mohamed, vale a dire a dei generici immigrati islamici. E su questo tipo di iniziative, ovviamente, Plataforma de Catalunya ha conquistato la propria visibilità, moltiplicando, quintuplicando nell'arco di pochi anni il proprio successo, e, diciamo, continuando ad insistere su quest'idea di una islamizzazione della Catalogna, pericolo dal loro punto di vista ancora maggiore dei tentativi centralisti di Madrid e quant'altro. Tra l'altro, c'è da segnalare che proprio all'indomani del voto due candidati eletti in un paesino della circuito di Barcellona, appunto, sono stati arrestati sia per furto che per istigazione all'odio razziale, in un paesino che si chiama Badia del Vallès, che è nel circondario di Barcellona, dove questo partito si era piazzato molto bene raccogliendo il 7% dei voti, e questi due signori erano il primo, rispondevano esattamente al primo e al sesto posto della lista locale. Sono due giovani, insomma, di 30 anni, che avevano sia organizzato dei furti con cui di generi alimentari, insomma, con cui approvvigionare un ristorante che gestiscono nella zona, sia, appunto, avevano minacciato alcuni stranieri residenti nel luogo incorrendo nel reato di istigazione all'odio razziale. Questo per dire che, senza essere un partito di neonazisti, ma in qualche modo un partito comunitario legato al territorio e che quindi raccoglie diverse origini, diversi profili politici, Plataforma per Catalunya è sicuramente l'elemento che ha segnalato di più questo emergere della questione xenofoba nelle elezioni spagnole. L'altro elemento, dicevo prima, è il caso del Partito Popolare, che proprio nella regione di Barcellona, proprio nella città di Barcellona, in particolare nel centro di Badalona, ha sostenuto un candidato che si chiama Xavier García Albiol, che ha fatto proprie le posizioni in qualche modo più razziste, dicendo: in piena campagna elettorale c'è bisogno di un piano urgente per arginare la situazione di disagio creata dalla presenza degli stranieri e quant'altro. E lo stesso premier popolare, leader popolare, Mariano Rajoy, quello che si è dato l'obiettivo di sfidare e di rimpiazzare Zapatero nelle prossime elezioni politiche, lo ha seguito su questa stessa linea, accusando il partito socialista, il PSOE, di sostenere in qualche modo la trasformazione del territorio, dell'identità stessa del territorio, favorendo la presenza degli stranieri, e quindi, diciamo, inseguendo questo tipo di ola xenofoba che si era alzata in Catalogna. A questo elemento si deve ricordare un'altra caratteristica, che è quella appunto di aver sostenuto nella comunità valenciana, quindi rimaniamo diciamo sempre sulla costa catalana ma più a sud, un candidato che viene dai movimenti del nuovo franchismo e che fino a pochi anni fa faceva aperta propaganda razzista, diventato ripulito, diventato un candidato del Partito Popolare, è stato sostenuto e portato diciamo al trionfo anche in quella regione. Tra l'altro c'è da ricordare che in quella regione, come anche Siviglia, candidati popolari sono stati votatissimi, questo a proposito anche della contraddizione a volte quando si dice il rifiuto della politica, sono stati votatissimi e hanno vinto malgrado fossero in quel momento indagati per corruzione. Il caso più famoso è accaduto a Siviglia, dove l'intera giunta popolare è stata praticamente plebiscitata da una serie di voti, malgrado fosse prossima a un processo per frode di vario tipo. A questi elementi se ne aggiungono due come segnalazione del quadro diciamo spagnolo, che vanno in due direzioni. Da un lato in un paese in cui l'esercito ha sempre avuto una forza anche politica molto, molto, molto importante, si sta per approvare un nuovo codice militare che per la prima volta punirà gli insulti xenofobi e macisti all'interno delle forze armate. Non è un elemento secondario, visto che appunto il paese è diventato un po' come l'Italia, un paese da paese diciamo che forniva manodopera e immigrazione al resto del mondo, un paese di immigrazione soprattutto dal Nord Africa, e che quindi diciamo sanzionare alcune derive xenofobe anche all'interno delle forze armate non è assolutamente secondario. L'altro elemento invece, che va nella direzione più o meno contraria, viene dalla Corte Suprema di Barcellona, che ha assolto quattro neonazisti responsabili di quello che era uno dei principali centri diciamo di propaganda nazi del circuito Bonetz a Barcellona, la libreria Calchi, che oggi è chiusa, e che erano stati in un primo momento condannati addirittura già nel 2003 per istigazione all'odio razziale e per apologia di nazismo, visto che si trattava di una libreria neonazista che vendeva memorabilia del Terzo Reich, libri contro diciamo negazionisti sull'olocausto, e i personaggi stessi detenuti avevano espresso in loro scritti, interventi pubblici, appunto le loro idee razziste e neonaziste. Si trattava dei dirigenti del Circolo de Studios Indoeuropeos, che avevano preso il posto di una vecchia organizzazione che è molto attiva negli anni 90, che si chiamava la SEDADE, che era il circolo culturale diciamo degli amici d'Europa, legato all'inizio degli anni 90 a gruppi neofascisti e nazisti in giro per tutta l'Europa del Sud, compreso il movimento politico, le formazioni diciamo neonaziste e negazioniste italiane. Questa è la situazione a fronte di una presenza invece abbastanza limitata della destra radicale dal punto di vista dei gruppi, non tanto dal punto di vista della violenza, soprattutto dei Bonetz, ma che diciamo non ha pesato e non pesa particolarmente sulla scena politica. Quello più appunto l'elemento su cui si può riflettere è come invece, anche in vista delle possibili elezioni politiche, del clima di cambio politico verso destra che si registra nel paese, che appunto la questione dell'immigrazione è diventata per la prima volta in Spagna oggetto di campagna elettorale, per la prima volta ha cominciato a spostare gli elettori, e ha visto l'interesse crescente del centrodestra, nel Partito Popolare in particolare, nel tentativo di cavalcare questi nuovi movimenti che stanno nascendo, e di cavalcare un'opinione pubblica che apparentemente sembra oggi più sensibile a questo tipo di tematiche.
Senti, io su questo, diciamo, l'unica domanda pure che mi verrebbe da farti è un po' su questo. Questa chiaramente erano elezioni amministrative, però come raccontavi te, in qualche modo è un precedente per la Spagna, quello di appunto di diventare, che l'immigrazione diventi in qualche modo anche al centro della campagna elettorale. Poi, come raccontavi anche te prima, anche se sono elezioni amministrative, in qualche modo questa è la posizione fatta propria anche dal leader poi del partito, appunto del Partito Popolare Spagnolo. Quindi secondo te poi questo tipo di cambiamento qua come va a rispecchiarsi in quello che è il Partito Popolare Europeo, che in qualche modo diciamo finora era anche un po' l'Italia, l'anomalia di quel partito? Secondo te è una cosa che può cambiare anche il volto del Partito Popolare Europeo, oppure rimane, oppure no, insomma?
Ma diciamo che in realtà il problema è che il Partito Popolare Spagnolo, con figure in particolare come quella dell'ex premier Aznar, ha goduto per molto tempo di una forte credibilità all'interno della, più di quella che poteva avere fino a pochi anni fa Berlusconi o figure in qualche modo nuove, insomma, della destra. E quindi è chiaro che una possibile deriva, anche se siamo appunto ancora all'annuncio, insomma, no? Nel senso che quello che si registra è una tendenza contraddittoria, insomma, no? Il Partito Popolare a livello nazionale in Spagna non ha una posizione apertamente xenofoba, anche se comincia a diciamo accarezzare questo tipo di tematica. Certo è che se il Partito Popolare dovesse confermare la propria il proprio appeal presso l'elettorato rispetto alle elezioni politiche future e diventare Rajoy il leader del paese, certo è che diciamo questo potrebbe finire per pesare, anche perché che cosa succede? Noi in questi anni abbiamo detto che in qualche modo il Partito Popolare Europeo si stava e si sta ancora ad oggi, si è nei fatti berlusconizzato, nell'ipotesi di una fine in qualche modo, insomma, una riduzione del peso del berlusconismo rispetto alle destre europee. È chiaro che ci si deve anche porre il problema di che cosa lascerà dietro di sé questa possibile crisi, e nel momento in cui appunto perfino in Spagna, dove fino a epoca recente la questione dell'immigrazione non era al centro della campagna elettorale, invece diventa così determinante, calcoliamo una cosa, il fatto che sia così importante in Catalogna, a Barcellona, ci dice qualcosa rispetto agli sviluppi della modernità, nel senso che in qualche modo la regione di Madrid e quella di Barcellona sono quelle più avanti, più legate ai trend anche europei, quindi in qualche modo dove la regione di Barcellona è anche una delle più ricche, no? dell'intera Spagna. E che quindi se da lì si cominciano a registrare queste tendenze, certo questo può essere un segnale assolutamente preoccupante per l'ipotesi che appunto il Partito Popolare si orienti di più, ricordiamolo, tanto per chiarire il contesto, che in altri territori, a El Ejido era successo qualche anno fa nella zona dell'Andalusia, ci si registrano spesso veri e propri pogrom contro gli immigrati o contro le comunità rom che sono lì stanziate, che vivono da molto tempo, quindi con case e quartieri interi, nel senso che ciclicamente questioni di ordine pubblico, questioni di scontri per il lavoro, per la casa, per motivi di gelosia, per motivi personali, creano le condizioni per vere e proprie aggressioni. A El Ejido era successo qualche anno fa e c'era stata una caccia agli immigrati in tutta una zona dell'Andalusia dove gli immigrati praticamente sono invisibili, nel senso che lavorano tutto il tempo dentro le serre e poi dormono in tende o in case abbandonate nella campagna e poi se ne vanno, vengono più o meno costretti a andarsene come stagionali, come accade a Caserta o in altre località italiane, quando non c'è più bisogno della loro manodopera. E appunto diciamo questi pogrom, questi atti di razzismo non sono nemmeno sanzionati all'interno di un ragionamento sulla discriminazione razziale, perché non hanno degli agenti politici che li muovono, ma spesso sono soltanto originati dalla difficile vicinanza nei confronti dei rom da una parte, o dal fatto che magari per regolare il mercato del lavoro in questa o quella località si cerca di cacciare gli immigrati magari prima di pagarli. Questo per dire che appunto lo sfondo su cui l'immigrazione diventa importante sulla scena politica spagnola non è uno sfondo sereno, è uno sfondo dove però un imprenditore politico della xenofobia e del razzismo non aveva fin qui raccolto veri e propri successi. Quello che si registra che sta succedendo oggi è che questo è accaduto e che il Partito Popolare potrebbe, siamo ancora dobbiamo parlare ancora in questi termini, interessato progressivamente ad occupare questo spazio, quindi proiettandosi anche con un altro profilo in Europa. Staremo a vedere da questo punto di vista.
Va bene, noi ti ringraziamo, sei stato estremamente esauriente, esaustivo, ci hai traghettato fino alla fine della trasmissione, visto che ormai è l'una suonata, quindi se tu non hai nient'altro da aggiungere direi che ci possiamo risentire per i prossimi appuntamenti.
Perfetto, alla prossima.
Grazie, ciao. Ciao.
On fait nos valeurs, hypocrites, vieux cœurs, stigmatisent nos quartiers. Pourquoi les autres aient peur des politiques qui jouent les acteurs? N'assument pas le passé colonial et quand les banlieues pètent, accusent les rappeurs. Mauvaise foi exemplaire ou mémoire sélective au doux. Ce France de mon enfant.
E allora alle 13 di questo martedì 7 giugno andiamo a chiudere così Maldestra, quella che doveva essere una pillola, si è rivelata un po' più corposa del previsto. L'appuntamento con questa trasmissione è come sempre per martedì prossimo alle 12.15 circa, c'è il blog maldestra.noblogs.org che ha ritrovato vita e quindi vi invitiamo ad andare a visitarlo. Un saluto a tutte e a tutti.